ebbi la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream.
3, 2, 1.
The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avemus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
Amici ascoltatori del Mondo alla Radio, ben trovati. Il saluto in diretta da Roma vi arriva da Luca Collodi con Bruno Orti in regia. Conosceremo tra poco l'associazione Patriarchi della Natura, che in Italia si è costituita nel 2006 su iniziativa di alcuni naturalisti romagnoli appassionati di alberi monumentali, cioè di alberi antichi, e andremo a parlare con Sergio Guidi, che è un po' il responsabile di questa associazione Patriarchi della Natura, e parleremo di alberi, pensate, amici ascoltatori, che hanno dai 300 ai 900 anni di vita. Alcuni alberi superano anche i 1000 anni di vita, e vi diremo anche dove sono in Italia questi alberi. Parleremo poi di Laudato Si e Fratelli Tutti, o meglio ne parleremo grazie ad un convegno che presenteremo, che sarà al Palazzo San Callisto di Roma il 25 giugno prossimo, dal titolo Non c'è giustizia sociale senza giustizia climatica. Parleremo di quelli che sono i cambiamenti climatici. Ognuno di noi in queste ore sente il calore, il caldo che nelle grandi città è veramente asfissiante in alcuni casi. Poi nella seconda parte l'appuntamento con Erde Italia, parleremo di forestazione urbana, cioè della possibilità di trasformare dei luoghi per lo più pieni di cemento, le case, le strade, i marciapiedi, con alberi. Grazie agli alberi questi luoghi possono avere anche un'immagine più naturale e diversa in mezzo al cemento delle case. E allora, come detto, andiamo a conoscere l'associazione Patriarchi della Natura, nata nel 2006, raccoglie appassionati di alberi monumentali, e un portavoce di questa associazione Patriarchi della Natura è un appassionato sicuramente di natura, è il nostro primo ospite di oggi, Sergio Guidi dell'associazione, che noi andiamo a salutare. Gli chiediamo subito che cos'è l'associazione Patriarchi della Natura.
Allora, gli alberi monumentali sono praticamente i capostipiti dei nostri boschi e delle nostre foreste. Cioè, le nostre foreste non si sono originate per caso, ma sono nate a seguito della semina, della caduta delle ghiande, dei frutti, delle piante di questi capostipiti, che hanno dato origine ai figli, poi dai figli ancora ai figli, e così si sono formati i boschi e le nostre foreste. Quindi sono alberi di grandi dimensioni, soprattutto alberi che hanno una storia, che hanno superato i secoli, perché per resistere così a lungo e costituire queste estensioni di boschi significa che hanno nel loro DNA i geni della resistenza e dell'adattamento alle condizioni climatiche mutevoli. E quindi per noi questi alberi monumentali sono sicuramente le piante del futuro, quelle più capaci di altri di resistere alle avversità climatiche e parassitarie.
Guidi, di alberi monumentali ce ne sono ancora in Italia. Che età hanno praticamente? Perché lei ci dice che sono alberi molto antichi. Che età hanno?
Allora, lei consideri che noi nel nostro censimento della nostra associazione abbiamo un archivio di oltre 13.000 esemplari distribuiti su tutto il territorio nazionale, isole comprese, e fra queste abbiamo delle piante da primato mondiale. Le faccio due esempi: l'olivastro, l'olivo selvatico più vecchio di tutto il bacino del Mediterraneo, si trova in Sardegna ed è datato dall'Università di Parigi di 3.800 anni, quindi praticamente è coevo con il periodo degli Egizi, Immaginate la storia che può raccontare un albero del genere.
Cioè lei guidi, la interrompo perché è interessantissima, lei dice che c'è un albero che ha oltre 3.000 anni in Sardegna, un ulivo?
Sì, ma non è l'unico, l'olivastro di Luras ne ha 3.800 ed è di dimensioni eccezionali perché misura 14 metri di circonferenza, ma un altro albero, anzi direi che l'albero da frutto più grande e più vecchio del mondo l'abbiamo proprio noi in Italia, che è un castagno, e vive in Sicilia alle pendici dell'Etna ed è datato 3.000 anni. Lei pensi che originariamente non è, di fatto non è un albero ma è un piccolo bosco perché è fatto più polloni, addirittura anticamente c'era una casa dentro questo albero, quindi immagini un po' le dimensioni.
Quindi sono un po' i testimoni dello stato di salute del pianeta questi alberi.
Assolutamente.
Cioè ci rincuora anche, questo.
Sono anche i testimoni della storia dell'uomo e della nostra evoluzione, perché questi alberi non sono distribuiti a caso, soprattutto quelli di interesse agrario sono collegati proprio all'uomo, alla coltivazione e anche al tipo di terreno, clima, e quindi sono piante estremamente importanti.
Voi un po' in tutta Italia avete degli alberi cosiddetti straordinari che state cercando di curare con età intorno ai 500 anni, 400 anni, 300 anni. Ecco, dove si trovano questi alberi?
Allora, molti di questi ovviamente sono nei boschi, nelle foreste, però ci sono anche molte piante storiche importanti che sono legate all'uomo, quindi all'interno di parchi, giardini, ville storiche. E voi immaginate una villa del 1500... Gli alberi che fanno parte del giardino della villa più o meno sono di quel periodo, quindi sono tutte piante del 1500. Poi abbiamo alberi che sono addirittura legati a personaggi storici, personaggi del mondo religioso, ad esempio qui vicino a me a Rimini abbiamo il cipresso di San Francesco che è datato esattamente 830 anni e effettivamente si dice che sia stato piantato da San Francesco, tant'è vero che San Francesco nel 1200 è passato in Romagna quando veniva dall'Averna, quindi capite che l'albero non ha solo il valore genetico ma anche un valore storico-culturale di grandissima importanza.
Voi state cercando altri alberi cosiddetti, come li chiamate, patriarchi della natura? Cioè ci sono altri alberi magari in zone che voi non conoscete che vi sono segnalati, che state cercando di salvare?
Certo, esattamente. Noi oggi abbiamo una rete, la rete dei patriarchi è distribuita in tutto il territorio nazionale, con le isole comprese, dove abbiamo dei collaboratori che sono i nodi di questa rete e ci segnalano le piante con cui ci scambiamo materiale, informazioni. Ma noi abbiamo fatto molto di più. Addirittura in Italia abbiamo costituito una rete di, li chiamo giardini, giardini della biodiversità, dove queste piante abbiamo cercato di riprodurle per conservare il DNA per il futuro. Parliamo soprattutto di giardini con i patriarchi da frutto, perché sono di grande interesse per il mondo dell'agricoltura. Secondo noi queste sono le piante dell'agricoltura del futuro, perché immaginate che a Cesenatico abbiamo un giardino sulla sabbia del mare a 200 metri dall'acqua, ovviamente salata, e sulla sabbia vivono benissimo i capostipiti della frutticoltura della Romagna. Pensate che l'Emilia Romagna sulla frutticoltura è di importanza europea. Qui abbiamo censito peri, meli, susini, albicocchi, fichi, centenari, e questo è un valore sia genetico ma anche storico, si lega alla storia della nostra agricoltura.
Voi guidi in qualche modo valorizzate, anzi non in qualche modo, valorizzate direttamente questi alberi monumentali italiani, voi li chiamate patriarchi questi alberi, però poi questi alberi intorno hanno anche elementi storici, culturali, paesaggistici di un particolare territorio, quindi questi alberi vanno oltre poi l'albero stesso, ma rappresentano un territorio.
Assolutamente sì. Voi immaginate il paesaggio toscano senza gli olivi e i cipressi, e ovviamente noi stiamo cercando quegli olivi e quei cipressi monumentali, quelli diciamo più vecchi, che hanno più storia, ma il fatto che siano più vecchi per noi è importante perché immaginate un cipresso che ha 500 anni, vuol dire che ha superato 500 estati, 500 autunni, 500 inverni e primavere, e quindi è chiaro che ha una capacità di adattamento e di resistenza superiore ad altre piante che magari purtroppo hanno vissuto di meno e magari sono deperite, e quindi noi quegli alberi più antichi cerchiamo di riprodurli proprio per conservare il DNA per il futuro.
Quindi come le riproducete? Prelevate il DNA dagli alberi?
Sì, abbiamo diversi sistemi, perché lei si immagina un albero che ha 500 anni e andarlo a riprodurre non è molto semplice. Io faccio sempre questo esempio, sarebbe come pretendere che un uomo di 70 anni e più potesse avere un figlio magari con una donna di 50, ecco, per cui hanno una crescita molto molto lenta, però riusciamo in qualche modo, abbiamo messo a punto delle tecniche, ci appoggiamo ovviamente a un vivaio di nostra fiducia che collabora con noi e alcune piante. Lei pensi che abbiamo salvato dall'estinzione alcune querce di cui la pianta madre è estinta, noi siamo riusciti ad avere i figli attraverso le ghiande, e abbiamo messo a dimora al giardino di ninfa, dove abbiamo una collaborazione, e lo chiamiamo il giardino, questo piccolo angolo è il giardino dei figli degli alberi estinti. Quindi noi abbiamo in realtà il DNA di piante che oggi in natura sono estinte. Questo a dimostrazione del fatto che l'uomo, se vuole, può fare tanto per la natura e per l'ambiente.
Guidi, noi oggi leggiamo spesso dai giornali, vediamo in televisione, sui social, che molte pinete sono minacciate da diciamo animali comunque che mangiano il legno, che seccano la pianta, eccetera. Voi come cercate di difendere queste piante, e com'è che queste piante che hanno 3.000 anni, 500 anni non sono state attaccate da queste realtà?
Allora, no, lei ha parlato di pini, io le faccio un esempio proprio specifico su questa specie. Lei si immagini che noi praticamente non potremo più in futuro consumare i pinoli italiani, il pesto genovese lo facciamo, tuttora viene fatto con pinoli che vengono importati, perché i cambiamenti climatici stanno incidendo sulla fenologia delle piante, e abbiamo notato che il pino domestico produce sì le pigne, ma sono sempre meno fertili. Cioè, se prima una pigna conteneva 40 pinoli, da cui potevano nascere 30-35 piante, oggi i pinoli sono molto di meno, ma soprattutto sono anche meno fertili, per cui è purtroppo una specie a rischio, perché questi cambiamenti climatici non sono così repentini che la pianta non ha il tempo di adattarsi, e quindi cala la loro fertilità, e quindi diciamo nei secoli futuri non sappiamo questa pianta, ma probabilmente spostandola in un clima diverso, potrebbe sopravvivere, altrimenti purtroppo certe pinete sono in grave sofferenza.
Guidi, per concludere, voi come Associazione Patriarchi della Natura in Italia state in qualche modo facendo delle operazioni in questa fase? Avete dei progetti in corso?
Sì, beh, noi abbiamo, soprattutto anche in varie regioni d'Italia, abbiamo fatto delle proposte, perché noi vorremmo realizzare qualche bosco, il bosco dei patriarchi, dove mettere a dimora questi figli degli alberi più antichi. Sui giardini della biodiversità abbiamo fatto un grosso lavoro su tutto il territorio, però parliamo di patriarchi da frutto, quindi piante dell'agricoltura, della frutticoltura, che sono forse le più nobili, perché oltre all'ossigeno, a tutte le funzioni, ci danno anche i frutti. Ma le piante forestali, quindi parlo soprattutto di querce, pioppi, olmi, salici, su queste noi vorremmo riuscire a fare qualche piccolo bosco, proprio per conservare le piante da cui un domani si potranno prendere i semi per fare nuove piantumazioni, soprattutto in aree degradate, perché questi sono gli alberi che hanno dimostrato di sapere resistere più a lungo. E quindi, se noi abbiamo dei terreni, come dire, degradati, franosi, mettendo a dimora queste piante che sono così rustiche, abbiamo ancora più garanzia non solo di attecchimento, ma di crescita e di trattenimento e di assetto del territorio.
Quindi voi, in sostanza, Guidi, state salvando frassini, avete un frassino di 300 anni, ad esempio a Gressonei in Valle d'Aosta, un tiglio che ha 500 anni in Magugnaga, nel nord Italia.
Siamo alle pendici del Monte Rosa, sì.
C'è a Sanremo un olivo che ha 700 anni, a Villa Minerva.
Allora, ecco, allora lei dirà di più, che il gemello di quell'olivo che è alla Villa Minerva di Sanremo, il gemello è a Roma, proprio presso il Giardino dei Patriarchi d'Italia, che è presso l'Appia Antica, e si trova praticamente presso la Villa dei Quintili. Lì c'è il gemello dell'olivo che è a Villa Minerva, perché sulle piante da frutto è molto più semplice fare il clone, quindi avere il gemello, mentre sulle piante forestali noi cerchiamo di ottenere i figli, perché i boschi non sono fatti con i gemelli di piante tutte uguali, ma sono tutte piante diverse, quindi i figli sono magari della stessa pianta, ma sono tutti diversi.
A Cavalese, in provincia di Trento, voi avete un tiglio che ha 400 anni, in provincia di Udine una farnia di sterpo che ne ha 500, poi c'è il platano dei 100 bersaglieri in provincia di Verona, a Caprino Veronese, che ha 400 anni. Perché platano dei 100 bersaglieri?
Perché praticamente la sua chioma è talmente ampia che ci sono addirittura delle cartoline dove sotto la chioma di questo albero c'era questo gruppo di 100 bersaglieri, e quindi ha preso questo nome. Ma questo platano noi l'abbiamo riprodotto ovviamente da seme, quindi abbiamo il figlio, però l'abbiamo invaso, ma è in attesa, come tutte le piante in vaso, di essere messa a dimora. Ecco perché noi stiamo cercando di fare questi boschi, perché gli alberi non li possiamo tenere in vaso a lungo, altrimenti ci vanno in sofferenza.
E poi a Verucchio, in provincia di Rimini, il cipresso di San Francesco, che ha 800 anni, ne parlavamo prima. A Capannori, in provincia di Lucca, una quercia, la quercia delle streghe, che ha 300 anni, e così via un po' in tutta Italia, un platano che ha 400 anni ad Ascoli Piceno. A Norcia abbiamo una quercia di 300 anni. A Villetta Barrea in Abruzzo, in provincia dell'Aquila, c'è un faggio plurisecolare, e così via. In Molise c'è un olivo di 500 anni. A Roma, al Colle Palatino, c'è un albero, l'albero di Giuda del Palatino, sono quegli alberi con le foglie rosse che a Roma spesso in primavera vediamo, che ha 200 anni e sul Colle Palatino. In provincia di Avellino c'è una vite che ha 200 anni, quindi anche il vino è un vino di 200 anni.
Beh, certo, anche le viti possono essere patriarche, anzi in questo caso parliamo di matriarche, perché sono piante al femminile, quindi per parità di genere i patriarchi maschili e le matriarche femminili. Ma siccome ha nominato il cipresso San Francesco, le faccio presente che il figlio, uno dei figli che abbiamo riprodotto, è a dimora proprio non lontano da lei, sulle Ville Pontificie, e l'abbiamo donato a Papa Francesco alcuni anni fa, in occasione di una nostra udienza che abbiamo avuto, e quindi abbiamo donato questo figlio, ma pianta straordinaria perché ha una storia di 800 anni.
Affascinante la storia di questi patriarchi della natura, di questi straordinari alberi antichi che si trovano in Italia, ma non solo. Io ringrazio Sergio Guidi dell'Associazione Patriarchi della Natura. Ora un brano musicale, un brano di un grande cantautore, Battiato, e poi andremo a parlare ancora di ambiente con un convegno che ci sarà a Roma il 25 giugno prossimo. Non c'è giustizia sociale senza giustizia climatica.
Insieme a te non ci sto più, guardo le nuvole lassù. Cercavo in te la tenerezza che non ho, la comprensione che non so trovare in questo mondo stupido. Quella persona non sei più, quella persona non sei tu. Finisce qua, chi se ne va, che male fa. Io trascino negli occhi dei torrenti d'acqua chiara. Dove io berrò, io cerco boschi per me e vallate col sole più caldo di te. Insieme a te non ci sto più, guardo le nuvole lassù. E quando andrò, devi sorridermi se puoi, non sarà facile, ma sai, si muore un po' per poter vivere. Arrivederci amore, ciao, le nubi sono già più in là. Finisce qua. Chi se ne va, che male fa. E quando andrò, devi sorridermi se puoi. Non sarà facile, ma sai, si muore un po' per poter vivere. Arrivederci amore, ciao, le nubi sono già più in là. Arrivederci amore, ciao, le nubi sono già più in là. Arrivederci amore, ciao.
Arrivederci amore, ciao, le nubi sono già più in là.
Arrivederci amore, ciao, amore, ciao.
Indimenticabile il brano e la voce di Battiato, di Franco Battiato, veramente suoni, melodie e parole che ci fanno veramente amare la musica. Ma saluto su queste note Simona Abbate, responsabile clima di Greenpeace. Simona, grazie, buon pomeriggio.
Grazie, buon pomeriggio a tutte e a tutti.
Abbiamo sentito Franco Battiato parlare di vallate, di boschi, di nuvole. Insomma, un brano che ci richiama al clima, all'ambiente, alla natura. E dobbiamo dire che in queste ore sull'Italia c'è una grande calura. A Roma ci sono 37-38 gradi in questo momento. Che cosa sta succedendo al clima, Simona Abbate?
Beh, siamo in quella che è una crisi climatica assurda, purtroppo le emissioni climalteranti che l'industria fossile non solo hanno emesso nel corso degli anni e stanno continuando a emettere, ci hanno proprio buttato all'interno della crisi climatica e ne stiamo subendo le conseguenze, che sono ondate di calore che non si sono mai verificate prima, eventi climatici estremi, alluvioni, tornado, tifoni. Siamo in una situazione in cui stiamo toccando con mano la crisi climatica, purtroppo.
Simona Abbate, a Roma 37-38 gradi, immagino, ho visto anche nel sud Italia le temperature sono molto alte,
sì.
Fino a pochi giorni fa in Valle d'Aosta, ad esempio, c'erano metri di neve, è stato aperto il valico del piccolo San Bernardo soltanto alcuni giorni fa per neve, e ancora oggi ci sono muri di neve in alcune zone della Valle d'Aosta, in montagna. Quindi come si spiega tutto ciò?
Ma non dobbiamo cadere nell'errore di confondere il clima con il meteo e le condizioni locali. Il clima sta cambiando ed è evidente dal fatto che noi stiamo collezionando record di temperatura media, record più calda mese dopo mese. Gli eventi poi climatici estremi e questa ipervariabilità del clima sono visibili anche con gli eventi che ha detto lei, però la temperatura media del nostro pianeta sta aumentando. Siamo all'ennesimo mese di seguito super caldo sopra la media, quindi sì, ci sono delle zone dove ci sono degli eventi come quelli che ha detto lei, ma purtroppo a livello globale siamo in una situazione catastrofica, e gli eventi anche anormali come quello della Valle d'Aosta sono conseguenti degli eventi climatici estremi, perché non è solo il troppo caldo il problema, è anche il troppo freddo, cioè proprio l'estremizzazione dell'evento che è la crisi climatica, ecco.
C'è una fotografia che gira sulle agenzie in questo momento, ma anche sui social, siccità annunciata in Sicilia, Basilicata e Puglia, mentre ad esempio il Po è sopra il livello di guardia per quanto riguarda le acque, cioè c'è una portata di acqua certamente superiore per il mese di giugno. Anche questo rientra in quello che stavamo dicendo.
Sì, rientra proprio tutto quello che stiamo dicendo. Noi purtroppo l'anno scorso abbiamo avuto un'estrema siccità nel nord Italia, in Piemonte soprattutto, e poi abbiamo dei fenomeni estremi. La siccità non si misura con la portata attuale del Po, è un'analisi che va fatta a lungo termine. Noi stiamo vedendo l'enorme scioglimento dei ghiacciai, la riduzione della quantità di neve, noi avremo dei fenomeni siccitosi nei prossimi mesi e anche e soprattutto nei prossimi anni. E poi purtroppo sì, quest'anno una parte del nostro paese, o come ha detto il ministro, fortunatamente solo una parte del nostro paese, soffrirà di siccità, di carenza di acqua, quindi sì, e purtroppo è tutto legato alla crisi climatica, sono tutte le conseguenze della crisi climatica che minacciano le vite di milioni di persone e di specie, non solo di persone, ecco.
Dalla Laudato Si alla Fratelli Tutti, non c'è giustizia sociale senza giustizia climatica, è un convegno che voi come Greenpeace, in collaborazione con Green Accord, terrete a Roma a Palazzo San Callisto il 25 giugno prossimo. Perché questo convegno e cosa tratterà?
Ma questo convegno parla, come dice il titolo, della giustizia climatica. E fa un parallelismo tra il fatto che non può esistere la giustizia sociale se non c'è giustizia climatica. Nel convegno partiamo da quelle che sono le encicliche, avremo la presenza di Monsignor Vincenzo Pagni, il presidente della Pontificia Accademia per la Vita, perché noi abbiamo visto le due encicliche di Papa Francesco, la Laudato Si e la Fratelli Tutti, che colgono proprio distruggere sempre di più il pianeta, gli ecosistemi nei quali viviamo, che porteranno a un'ingiustizia sociale, verranno colpiti soprattutto gli ultimi, si incrementeranno le migrazioni. E quindi parleremo proprio di questo e lo faremo con un occhio anche però a quella che è proprio le leggi che ci sono. Noi abbiamo avuto una sentenza storica della Corte Europea per i diritti umani, avremo uno degli avvocati che ha lavorato a questa sentenza storica sulle anziane per il clima, questa sentenza che obbliga la Svizzera a entrare nel merito, a fissare dei limiti emissivi, e entreremo anche nella parte più scientifica con il professor Pasini, che ci parlerà della crisi climatica e degli eventi climatici estremi, ma lo faremo con un'ottica proprio di giustizia, perché purtroppo quello che noi vediamo oggi è che questi cambiamenti climatici causano morti, carestie, migrazioni e vanno a colpire anche e soprattutto quelle che sono le fasce più deboli della popolazione e le persone che vivono in paesi che sono svantaggiati e che non hanno la possibilità economica di contrastare, ecco, la crisi climatica.
Abate, un esempio, mi perdoni, un esempio di ingiustizia dovuta al clima che voi temete maggiormente come Greenpeace?
Ma sono tantissime, sicuramente la migrazione è l'emblema principale attualmente di questa ingiustizia. Noi abbiamo intere isole, intere stati che rischiano di finire di sott'acqua, o intere zone che vengono colpite da tifoni molto forti, e parliamo di zone del mondo che in realtà non hanno contribuito ai cambiamenti climatici, mentre il nord del mondo, quello che viene chiamato il Global North, ha contribuito in maniera massiccia. Chi adesso ne sta subendo le conseguenze, che sono i paesi più svantaggiati, non ha emesso, quindi questa è proprio una forte ingiustizia climatica e sociale, ecco.
Simona Abate, l'Europa, voi come Greenpeace a livello internazionale, voi siete impegnati non soltanto per l'Europa, Green Accord per quanto riguarda l'Italia, state certamente ponendo questi problemi alle istituzioni, ma soprattutto anche ai cittadini. Altre realtà del mondo, io penso l'America Latina, l'Asia, l'Africa e altre zone, non credo che si pongono poi fondamentalmente il problema di questo tipo, cioè il cambiamento climatico sicuramente anche loro lo avvertono, però vanno avanti per la loro strada. E solo l'Europa che si mette in riga, diciamo così, speriamo che lo faccia, può bastare per cercare di riequilibrare tutto questo guardando il mondo in modo globale?
Sicuramente i paesi che ha elencato lei sono i paesi che la subiscono, la crisi climatica, quindi in realtà la vivono e chiedono, lo abbiamo visto nelle varie COP, chiedono a gran voce a tutto il mondo di fare un passo indietro e di smetterla di utilizzare combustibili fossili. L'impegno che deve prendere l'Europa è anche un impegno storico proprio legato alla giustizia sociale. Quello che il nostro continente ha emesso e ha prodotto per anni adesso si sta riversando come danni nel resto del mondo, e quindi noi abbiamo una responsabilità storica, culturale e sociale di tagliare le nostre emissioni.
Cioè dico, può bastare solo l'Europa per questo tipo di missione, quando
assolutamente non può, no, assolutamente non è l'Europa ad essere da sola, ma in realtà l'Europa è quella che deve fare la strada e che deve, insieme a tutti quanti gli altri. E paradossalmente, quando ci sono le COP, i paesi che sono più restii alla transizione energetica sono il nord del mondo, è il sud che chiede la transizione energetica. Quindi in realtà non è che l'Europa deve bastare, l'Europa deve iniziare a fare la transizione energetica che il sud ci chiede e che è più pronto di noi a fare.
E questo sicuramente cambierà le nostre abitudini e il nostro modo di vita, forse questa è anche la resistenza maggiore di una scelta del genere.
Sì, grazie. Assolutamente.
Grazie, grazie a Simona Abbate, responsabile clima di Greenpeace. Vi ricordo, dalla Laudato Si alla Fratelli Tutti, non c'è giustizia sociale senza giustizia climatica, convegno che ci sarà a Palazzo San Callisto a Roma il 25 giugno prossimo. Grazie, buon pomeriggio.
Grazie.
Abbate,
buon pomeriggio, ciao.
State tutto l'anno e all'improvviso eccola qua. Ehi, è partita per le spiagge, sono solo qua su in città. Sento fischiare sopra i tetti un aeroplano che se ne va. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo. Per me mi accorgo di non avere più risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo, vengo da te. Il treno dei desideri, dei miei pensieri all'incontrario va. Sembra quando ero all'oratorio, con tanto sole tanti anni fa. Quelle domeniche da solo, in un cortile a passeggiare. Ora mi annoio più di allora, neanche un prete per chiacchierar. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro. Senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo, vengo da te. Il treno dei desideri, nei miei pensieri all'incontrario va. Cerco un po' d'Africa in giardino, tra l'oleandro e il baobab, come facevo da bambino, ma qui c'è gente, non si può più. Stanno innaffiando le tue rose, non c'è il leone, chissà dov'è. Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro e lungo. Risorse senza di te. E allora io quasi quasi prendo il treno e vengo, vengo da te. Ma il treno dei desideri, nei miei pensieri all'incontrario va. Azzurro,
Ritmo della Terra di Tony Esposito ci porta all'appuntamento con Airday Italia, una puntata questa del Mondo alla Radio dove abbiamo parlato di alberi monumentali, cioè alberi secolari, dei cambiamenti climatici. Oggi andiamo a parlare con Airday Italia di forestazione urbana e salutiamo Tiziana Tuccillo e Giuliano Giulianini che ci hanno raggiunto in studio qui a Roma.
E buon pomeriggio,
buon pomeriggio
a tutti.
Buon pomeriggio a tutti.
Buon pomeriggio.
E quindi continueremo a parlare di alberi, tutto sommato, no? Quindi siamo in tema, Luca.
Oggi parliamo appunto di forestazione urbana. Che cos'è la forestazione urbana?
Partiamo dalla conferenza annuale che è stata organizzata dal raggruppamento dei carabinieri della biodiversità, che quest'anno aveva proprio come tema The Forest City, soluzioni basate sulla natura per un futuro sostenibile. Una delle soluzioni è proprio la forestazione urbana, ma non la semplice creazione di aree verdi con più alberi, quanto proprio la riprogettazione delle nostre città in modo che gli alberi possano sviluppare il loro valore ecologico, il loro potenziale ecologico. Per esempio, adesso parlavo prima con mio collega, con Giuliano Giulianini, noi siamo scesi ad Ottaviano, per chi non è di Roma è una fermata della metropolitana, e per arrivare fin qui a Radio Vaticana abbiamo cercato le strade più ombreggiate possibile, ma gli alberi non sono molti devo dire che quando eravamo all'ombra un minimo piccolissimo di beneficio sicuramente ce l'avevamo. Allora, secondo le stime, già più della metà della popolazione mondiale, 4,4 miliardi di persone, vive in città, e nel 2050 si prevede che questa percentuale salirà fino al 70%. Quindi c'è un grandissimo bisogno nelle nostre città, appunto, che siano concepite come ambienti maggiormente naturali. L'Unione Mondiale, questa cosa è importante, Lua, l'Unione Mondiale per la Conservazione della Natura, una delle massime istituzioni ambientali, ha fatto una proposta di soluzioni basate sulla natura per gli ambienti urbani, è riassunta in una formula 3, 30 e 300. Secondo questa proposta, l'ideale sarebbe che ogni cittadino vedesse almeno 3 alberi dalla propria finestra, vivesse in un quartiere coperto almeno dal 30% di alberi e avesse un parco o un giardino non più lontano di 300 metri. Quindi diciamo che è una soluzione fantastica, un po' utopica forse, ma speriamo invece che realizzabile.
Giuliano Giulianini, noi abbiamo diversi contributi.
Sì, apriamo con dando un po', diciamo, merito ai carabinieri forestali che hanno organizzato questo interessante congresso. Avremo il comandante Andrea Rispoli che ci farà un po' il quadro di quello che ha detto Tiziana e del perché si parla di forestazione urbana, cioè nelle città, ripetiamo, non fuori, ma nelle città. E poi avremo la voce di Silvia Biondini, che è una carabiniera forestale, che ci spiega che forestare qualunque cosa, una città, un parco o anche un'area fuori, insomma, esterna alle città, non è banale, non è anche la scelta delle specie, non è semplicemente mettere un seme e innaffiare, è un qualcosa che per fortuna in Italia i carabinieri forestali fanno molto bene, loro ce lo spiegheranno.
E allora andiamo ad ascoltare il primo contributo audio con Silvia Biondini, che è un carabiniere del Centro Nazionale Carabinieri Biodiversità di Piave Santo Stefano in Toscana, e Andrea Rispoli, comandante dell'Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari dei Carabinieri.
Le città nel 2030, 2040, 2050 assorbiranno gran parte della popolazione mondiale, cioè non è un fenomeno nazionale, è un fenomeno internazionale, quindi circa il 70-80% della popolazione vivrà nei grandi centri urbani, e questo naturalmente può essere un problema per i pubblici amministratori, per gli operatori di sicurezza. Ecco, quindi vogliamo parlare di foreste in città perché sembra un ossimoro, un contrasto, come ghiaccio bollente. In realtà sono due parole che possono convivere, si possono unire gli urbanisti con quelli che si occupano di foreste, di botanica e tutto il resto, perché noi cerchiamo di recuperare la natura nel suo valore più integrale, che è quello più resiliente, più resistente, e attraverso questa innovazione di portare tanto verde all'interno della società noi facciamo un'azione utile per la bellezza del paesaggio. E poi è importante perché attraverso questo verde noi, gli alberi sono delle macchine, oggi ha detto uno scienziato, uno studioso, che cambiano l'aria, la cambiano là, e attraverso le foreste noi abbiamo la possibilità di abbassare la temperatura interna nelle città durante l'estate. Di solito per una serie di fattori la temperatura interna delle città aumenta di 7, 8, 10 gradi durante l'estate, attraverso il verde possiamo realizzare questo obiettivo di una città sostenibile, integrata e vivibile.
Esordisco con una banalità: i vivai forestali non sono fabbriche in cui metti un seme ed esce una pianta. Per produrre i 3 milioni di piante che sono state prodotte per i progetti delle città metropolitane è stato necessario andare in foresta col personale, raccogliere i frutti, portare questi frutti nei centri nazionali biodiversità, lungamente lavorarli e poi arrivare ad ottenere dei semi che si possono conservare, si possono usare per la produzione delle piante, piante autoctone certificate per fini forestali, che il Ministero dell'Ambiente ha messo a disposizione delle città metropolitane per realizzare tutti i progetti legati alla forestazione urbana del PNRR.
Tiziana Tuccillo, noi stiamo parlando di questo convegno internazionale organizzato dall'Arma dei Carabinieri a Roma, credo alla fine di maggio.
Sì, fine maggio, esatto.
Erde Italia ha partecipato a queste tematiche.
Sì. Il presidente Pierluigi Sassi ha moderato un panel che si intitolava Alberi, foreste e città, una storia millenaria, un approfondimento su come gli alberi abbiano accompagnato la storia dell'uomo sin dalle origini, influenzando tutti i campi della vita civile, dell'arte, dell'economia, dell'urbanistica. E tra poco ascolteremo proprio le considerazioni di Sassi, seguite da un'interessante riflessione di una professoressa ordinaria di botanica all'Università di Roma 3, Giulia Caneva, il cui titolo di intervento era gli alberi e le foreste nell'immaginario degli antichi. Davvero molto interessante, perché ci fa riflettere su quanto sia ancestrale il nostro legame con questi monumenti naturali che sono appunto gli alberi.
E allora andiamo ad ascoltare il presidente di Erde Italia, Pierluigi Sassi.
Un momento di riflessione internazionale particolarmente suggestivo. Mi è capitato di guidare un panel che ha recuperato anche i valori che gli alberi possono rappresentare, sin dalla loro dimensione ancestrale, spirituale, fino a quanto possono rappresentare nella loro convivenza con l'uomo un esempio di come impostare anche dei mercati, degli scambi economici. Se veramente lo sviluppo dell'uomo si avviasse verso un maggiore equilibrio non solo fra uomo e natura, ma anche un maggiore rapporto tra l'economia e l'economia della natura, sicuramente si raggiungerebbe molto più rapidamente la sostenibilità.
Il rapporto dell'uomo con la natura nell'antichità era completamente diverso, dobbiamo quasi ribaltarlo, nel senso che l'uomo era consapevole della sua fragilità, della sua vita breve e dell'essere parte invece di una natura che era divina, in cui c'era manifestazione in ogni cosa della diversità di elementi soprannaturali che lo immergevano completamente. C'era rispetto, di conseguenza, anche certamente utilizzazione delle risorse naturali, ma rispetto degli elementi della natura come strumento e mezzo di manifestazione delle volontà superiori. Lo vediamo in mille esempi che ci rimangono anche da rappresentazioni artistiche, architettoniche, che noi oggi non comprendiamo più, ma che ci mostrano come si potesse parlare al popolo analfabeta proprio con le immagini della natura, rispettandone le peculiarità, le necessità e il valore di essenza importante e fondamentale per la vita.
Tutto molto bello, Tiziana e Giuliano, però andiamo un po' nel concreto delle cose. A Roma c'è un progetto di trasformazione urbana.
Sì, il laboratorio Roma 050, il futuro di una metropoli mondo. È una collaborazione tra il Comune di Roma Capitale e una comunità di giovani architetti e urbanisti che sono coordinati dal celebre architetto Stefano Boeri, che è anche autore del Bosco Verticale, quello che è a Milano tanto famoso. E il progetto prevede una serie di incontri pubblici, concorsi di idee per riprogettare Roma in un'ottica di sostenibilità ambientale e sociale. Le trasformazioni sono già iniziate a Roma, abbiamo in questo momento 419 interventi in corso per il giubileo, ma lo sappiamo bene perché siamo pieni di cantieri e noi romani stiamo appunto convivendo con tutto ciò. E poi ci saranno 471 interventi finanziati dal PNRR, i progetti per 19 chilometri di nuove linee tranviarie e 72 chilometri di nuove piste ciclabili. Nel documento Atlante delle trasformazioni risultano anche 760 ettari di nuove aree verdi, 5 parchi con affaccio sul Tevere e 136 ettari di forestazione urbana. Ma tra poco sentiremo Stefano Boeri, che ha intervistato Giuliano Giulianini, il mio collega, e ci spiegherà meglio di cosa si tratta.
Sì, Giuliano, allora questo progetto è un po' quello che si farà a Roma per il Giubileo. Mi sembra di capire che i lavori del Giubileo vanno nel senso di questo progetto di trasformazione urbana di Roma.
Sì, diciamo che il Comune ha messo un po' insieme i lavori del Giubileo, quelli del PNRR, che come sappiamo sono sganciati dal Giubileo, dall'evento religioso, perché sono quelli del piano appunto ripresa e residenza, che prevede che le città debbano diventare residenti, quindi avere più alberature nel nostro caso, ma anche poi i progetti di come vediamo la città nel futuro, i servizi, i trasporti, più spazio alle vie, alle ciclovie, meno spazio alle automobili, più spazio al trasporto pubblico. Questo ovviamente è il progetto, speriamo tutti di vederli applicati. A me quello che interessava chiedere a Stefano Boeri, tra l'altro questo è un estratto di un'intervista molto più lunga che è stata pubblicata dall'Osservatore Romano qualche tempo fa e che si trova sul sito dell'Osservatore Romano, come un architetto, un urbanista, che fino a oggi è una categoria che non ha pensato tanto al verde in città, che non fossero giardini, entra in questa logica di portare la natura in città. Boeri è un precursore perché, come diceva Tiziana, ha ideato il grattacielo, il bosco verticale, quello che sta a Milano. Però ecco, ho chiesto a lui, ma com'è possibile che una città d'arte, monumentale, ma anche una città come New York, moderna, Tokyo, possa pensare di aggiungere anche gli alberi a tutte le strutture che già vediamo che idee ci sono.
Dobbiamo immaginare una città che non sia solamente il luogo dove si produce il massimo dell'inquinamento e, devo dire, anche le cause principali del riscaldamento globale, ma una città che invece sappia andare controcorrente. Questo vuol dire accettare che gli alberi, le piante, i boschi diventino compagni della nostra vita quotidiana, a tutti i livelli, nelle case, nei cortili, lungo le strade, nei palazzi, sui tetti. Ma poi c'è, io credo, una sfida fondamentale, che è quella dei parcheggi a raso, sfida difficile, ma che non possiamo non cominciare gradualmente ad affrontare. Cioè, abbiamo lungo le strade italiane, delle città italiane, migliaia e migliaia e migliaia di macchine che d'estate e nei periodi caldi si arroventano e che spesso sono ferme perché le usiamo poco, e dovremmo cominciare a ridurre il parco macchine italiano. Naturalmente va fatto sviluppando il trasporto pubblico, sviluppando altri mezzi di trasporto più piccoli, più leggeri, che occupano meno spazio, però dobbiamo renderci conto che quando parcheggiamo una macchina lungo il nostro marciapiede usiamo uno spazio di tutti, e che se invece della nostra macchina ci fosse un albero, l'albero servirebbe a tutti perché dà vantaggi all'aria, all'acqua, all'ombra, per tutti.
Questo cambio di rotta nell'urbanistica, parliamo di quella residenziale, può credibilmente riguardare anche i quartieri popolari?
Deve riguardare i quartieri popolari, nel senso che se noi facessimo l'enorme errore di pensare che la transizione ecologica premia già chi ne subisce meno gli effetti del cambiamento climatico, cioè se la transizione ecologica diventa una grande svolta che favorisce già chi è più protetto dal surriscaldamento globale, meno affetto dagli svantaggi e dall'esacerbazione delle diseguaglianze che il cambiamento climatico crea, avremmo fatto un errore totale, anche perché non è pensabile una transizione ecologica vera senza il coinvolgimento di tutti. Ma per far questo abbiamo bisogno di convincere anche le fasce più fragili, più deboli delle popolazioni urbane, che questo è un passaggio che dà lavoro, che migliora l'economia e che migliora la qualità della vita, sennò saranno tutte favole. Roma ha delle potenzialità straordinarie e dei problemi straordinari, però è il futuro dell'umanità e dell'umanità urbana, quindi ci giochiamo tutto, secondo me, su Roma. Stiamo lavorando per presentare una visione di una Roma che cambia in modo radicale, pur mantenendo intatte le sue caratteristiche storiche e geografiche. L'idea di un parco metropolitano, l'idea di un sistema delle acque, penso naturalmente al Tevere, ma penso anche a tutta la fascia costiera, ad Ostia, l'idea di una città che riscopre l'identità dei suoi quartieri e delle sue comunità locali, ecco, sono tutti ingredienti di un progetto che presenteremo fra qualche mese e che aiuterà, io mi auguro, le politiche pubbliche che agiscono sul quotidiano ad avere un orizzonte.
Ma noi possiamo immaginare città coperte di verde anche nelle loro parti più monumentali?
Ma gli alberi sono un monumento, i boschi a volte sono monumentali, abbiamo delle alberi che hanno 1000, 1500, 2000 anni in Italia, abbiamo alberi che sono nati prima delle piramidi in egiziane, quindi abbiamo alcune presenze antiche che andrebbero considerate come monumenti, quindi la risposta è sì, ma è anche bene, ma guardiamo anche alla storia e alla vita straordinaria di questi straordinari protagonisti della vita del pianeta come monumenti.
Torniamo e ringraziamo Stefano Boeri, che naturalmente di architettura e urbanistica se ne intende. Due battute, partiamo da Giuliano sì. Giulianini e poi chiudiamo il programma con Tiziana Tuccillo. Giuliano, Stefano Boeri ha detto lui sogna una macchina, un albero al posto di una macchina. Ora, questo è un po' un'utopia, cioè non è che ha detto cose sbagliate, ma per come noi siamo arrivati a uno sviluppo economico, a un'organizzazione sociale, una cosa del genere, o tu sei pronto a pagarne il prezzo rispetto alle nostre modalità di vita, all'economia, eccetera, per fare questo, oppure io vedo veramente questo un'utopia che tale resta.
Sì, questo è il nodo. Per parafrasare qualcuno più importante di me, l'ecologia, la transizione ecologica non è un pranzo di gala, comporta dei sacrifici. Però questo sacrificio non è andare a piedi e farsi 10 km invece di prendere la macchina. È magari non avere 2-3 auto per ogni famiglia, magari ottimizzare i trasporti, avere dei trasporti pubblici che rendano inutile avere 3 auto in famiglia, quindi togliendo automobili o anche auto più piccole per la città, per dire, o auto in condivisione.
E queste sono scelte,
sono scelte
di
personali,
singoli che vanno esatto. poi a colpire l'intera società,
esatto,
cioè nel senso,
ma noi abbiamo
ognuno
già fatto.
Di noi
esatto.
Se ha 3 macchine dovrebbe averne una.
Sì, ma noi questa l'abbiamo già fatto. Noi abbiamo fatto la scelta di passare da un'auto a famiglia a 2-3 auto a famiglia. Abbiamo scelto.
Questo l'ha fatto la tua famiglia. Bisogna
esatto.
vedere cosa succede poi.
Ma guarda che giovani,
tanti
giovani che conoscerai non vogliono neanche l'automobile adesso. Magari vogliono altri mezzi, altre cose.
Tiziana.
Allora, concludiamo con una citazione di Henri David Thoreau, che è un filosofo e precursore dell'ambientalismo, che nel 1859 scrisse: «Penso che ogni città dovrebbe avere un parco o piuttosto una foresta primitiva di 500 o 1000 acri in un blocco o più aree, dove un ramo non venga mai tagliato come combustibile, non per costruire navi, non per fare carri, ma stare e decomporsi per usi più alti».
Grazie a Tiziana Tuccillo per questa citazione che conclude il nostro programma di oggi, Il Mondo alla Radio, in questo caso con Erde Italia. Grazie a Giuliano Giulianini. Noi chiudiamo il programma, prima però salutiamo doverosamente Bruno Orti per la parte tecnica. Da Luca Collodi è tutto, grazie amici della Radio Vaticana, la linea torna alla regia centrale.
Ritornar per cercarla in qualche bar, domandare ciao che fai e poi uscire insieme a lei, ma da quando ci sei tu tutto questo non c'è più. Telefono se vuoi, non so ancora se c'è lui, accidenti che farò, quattro amici troverò, ma da quando ci sei tu, tutto questo non c'è più. Acqua azzurra, acqua chiara, con le mani posso finalmente bere, nei tuoi occhi innocenti posso ancora ritrovare il profumo di un amore puro, puro come il tuo amore. Da quando ci sei tu, tutto questo non c'è più. Acqua azzurra, acqua chiara.
Le 17.